su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera al Vaticano pensiero vorremmo parlare di Islam e precisamente di lotta all'integralismo islamico. Beh, è chiaro che quando si parla di integralisti islamici non ci riferiamo alla maggioranza dei fedeli di religione islamica, che invece sappiamo bene che come noi vogliono avere una vita tranquilla, pacifica, hanno, se vogliamo, i nostri stessi scopi, ideali, che sono magari farsi una famiglia, avere un lavoro e vivere pacificamente. Ma bensì ci riferiamo a quei regimi e a quei gruppi terroristici che fanno dell'odio verso gli occidentali o verso gli ebrei o verso anche le altre loro diverse etnie religiose musulmane. Ricordiamo per esempio le varie diatribe fra i sunniti e gli sciiti, e che quindi portano avanti questo odio verso chi non la pensa come loro, perché portano avanti una linea radicale dell'Islam che, se vogliamo, va contro ogni naturale diritto dell'uomo. Pensiamo per esempio al ruolo della donna in questi posti, e vedono come unica soluzione per i problemi del mondo il totale sterminio dei cristiani, degli ebrei e la creazione, diciamo, di un califfato con l'imposizione della Sharia come unica legge. Giusto per ricordare un po' di situazioni calde che ci sono in questo pianeta, da questo punto di vista, è proprio notizia di qualche giorno fa che il Parlamento somalo abbia chiesto aiuto ai paesi con cui confina per poter rispondere ai ribelli islamici che, da quando sono state le elezioni in gennaio quest'anno, è stato eletto un presidente islamico moderato, hanno iniziato una dura battaglia contro le truppe del presidente regolarmente eletto per sovvertire il volere del popolo. Nelle Filippine, il paese islamico più popoloso al mondo, questa è una notizia di 2 settimane fa, le associazioni cristiane che operano in quel paese da vari decenni chiedono allo Stato il rispetto dei diritti umani, che invece vengono quotidianamente negati. Un altro luogo simbolo dell'integralismo islamico è il Sudan, dove da anni ormai centinaia di migliaia di profughi vivono in condizioni disperate in questi campi, senza la benché minima speranza di avere un futuro. E ancora non dimentichiamoci di quello che sta succedendo in Iraq e Afghanistan, dove da anni i governi regolarmente eletti dal popolo, con l'aiuto della coalizione internazionale, stanno cercando di riappacificare il paese, e per far questo sono costretti ogni giorno a combattere una guerra fratricida contro i propri, se vogliamo, fratelli musulmani, ma che però seguono sempre questa linea radicale dell'Islam e non accettano quello che loro considerano un tradimento da parte di chi è stato aiutato dalla coalizione. Parlando di integralismo, non si può naturalmente non parlare di quello che sta succedendo in Medio Oriente e in Israele. Per fare una piccola parentesi storica di come sono susseguiti i fatti, ricordiamo che fino al 1948 Il territorio che ora noi conosciamo bene come Israele, la striscia di Gaza, la Cisgiordania, era sotto il protettorato inglese. Fino a quel momento, a nessuno, se non agli ebrei che volevano ritornare, sì, diciamo che appunto non interessava quasi a nessuno. I paesi arabi che lo circondavano, anche a loro non avevano interesse particolare, se togliamo magari Gerusalemme e qualche altra città più importante, anche perché ricordiamo che alla fine, negli anni 50, Israele era un deserto. Nel 1948 poi i padri della patria israeliani hanno fondato lo Stato di Israele con il benestare delle Nazioni Unite, e dopo 8 ore, e ripeto 8 ore, non 8 giorni o 8 mesi, si sono subito dovuti difendere dalla prima guerra scatenatagli contro dai paesi vicini, che non potevano accettare il fatto di avere uno Stato ebraico ai loro confini. Sempre per questo discorso di questa mentalità radicale islamica che considera gli ebrei, ma più gli infedeli in generale, come delle persone da uccidere, se, a meno che non si assoggettino ai loro voleri. Poi nel passare degli anni, vabbè, Israele si è difeso. Magari sicuramente avrà fatto anche lui i suoi errori, però alla fine è uno stato governato dagli uomini e sappiamo bene che gli uomini possono anche sbagliare. E verso il fine appunto, degli anni 70 poi nasce, in Palestina nascono delle organizzazioni che vogliono, o meglio, che vorrebbero, ufficialmente si dicono che vogliono portare l'indipendenza della Palestina, fino poi ad arrivare alla creazione dell'OLP di Arafat. Ma se noi guardiamo gli statuti anche di queste organizzazioni, vediamo che lo scopo principale non era tanto lottare per portare la Palestina all'indipendenza, ma era uno solo, fondamentalmente, era distruggere Israele, lo Stato di Israele. Ricordiamo anche che tutti gli stati arabi devono ancora riconoscere lo Stato di Israele. Solo l'OLP nel 93, se non ricordo male, ha riconosciuto lo Stato di Israele, molto probabilmente perché c'erano dei colloqui in corso e avrà pensato di fare buon viso a cattivo gioco. Se poi parliamo di aiuto che queste organizzazioni dovrebbero dare al proprio popolo, tutti sappiamo com'è la situazione nella striscia di Gaza. Nonostante Hamas e prima l'OLP ricevesse miliardi di dollari di sovvenzioni dalle organizzazioni occidentali, anche dalla stessa Europa, dagli stessi paesi, si calcola che alla fine degli anni 90 l'OLP avesse un patrimonio di circa 50 miliardi di dollari. Ma a cosa servivano questi soldi? Questo denaro serviva per comprare armi, per inculcare i bambini di Gaza a diventare dei martiri, a farsi esplodere nelle città israeliane vicine, ma non sicuramente a dare un aiuto economico, ma anche morale, alla popolazione che stava morendo di fame, o che comunque versava in gravi condizioni. E non si può nemmeno dire che Israele non abbia mai cercato di una pace con i palestinesi, perché ricordiamo che nel 98 il primo ministro Ehud Barak aveva offerto ad Arafat uno stato palestinese nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza, con capitale Gerusalemme Est. Aveva offerto inoltre un ritorno di un numero limitato di profughi e un indennizzo per gli altri. Ma Arafat, senza dare spiegazioni e senza dare nessun'altra, senza fare nessun'altra controproposta, ha rifiutato. Questo perché? Perché da lì si capiva quanto, a quanto a quelli dell'OLP interessava la creazione di uno Stato palestinese. Non gliene è mai fregato più di tanto. L'unica cosa che perseguono è la distruzione dello Stato di Israele, ed è la stessa cosa che ora stanno cercando di fare quelli di Hamas, solo ed esclusivamente la distruzione di uno Stato, non certo l'indipendenza per il proprio popolo. Per ultimo, ma non certamente meno importante, osserviamo quello che sta succedendo in Iran, dove dal 12 giugno, giorno in cui ci sono state le elezioni presidenziali, il candidato che è uscito sconfitto, ma assieme anche agli altri candidati, ha denunciato brogli durante queste elezioni. Il regime, che chiaramente non poteva permettersi che un presidente moderato andasse alla guida del paese, perché questo poteva portare a delle riforme all'interno di questo paese, poteva portare il paese iraniano a dialogare, a cominciare a dialogare con l'Occidente, anche per evitare di essere isolato dal mondo, senza nessun rapporto esterno. Gli Ayatollah questo non possono assolutamente permetterlo, e quindi hanno bollato come una protesta che va contro la Costituzione queste proteste, rivolte popolari. Hanno di fatto escluso la possibilità di, prima di un riconteggio di voti e poi di nuove elezioni, come chiedevano i candidati che si sentivano truffati, nonostante loro stessi abbiano ammesso qualche settimana successiva che ci sono stati 3 milioni di voti in più, naturalmente dalla parte del presidente riconfermato Ahmadinejad. Inoltre hanno cercato di fermare la rivolta con la violenza e senza pietà, arrivando perfino a chiedere la pena di morte per chi andava contro le leggi dello Stato. Tutto questo per relegare l'Iran e il popolo iraniano ancora al Medioevo, se vogliamo fare un esempio. Dopo questa carrellata di situazioni che ci sono nel nostro mondo, cercando di sintetizzare quello che può essere il pensiero integralista, vediamo che l'unico loro scopo è quello di assoggettare i propri popoli, quello di odiare indistintamente chi non la pensa come loro, odio appunto indiscriminato che giustifica anche l'uccisione, lo sterminio e atti terroristici vari, mantenere il popolo con un basso livello culturale, perché è chiaro che se io ho un popolo insegno la cultura, la storia e lo faccio crescere culturalmente, poi a un certo punto potrebbe cominciare a pensare con la propria testa, e questo loro assolutamente non vogliono, perché magari un giorno potrebbe anche pensare di ribellarsi ai vari regimi. Ecco, ora, analizzata la situazione in cui ci troviamo, resta il problema di come cercare di risolverla. Tanti dicono che, ma sì, chi se ne frega, lasciamoli nella loro ignoranza, lasciamo che si uccidano, l'importante è che non vengano a romperci le scatole a noi. Mi sembra che questa possa essere considerata come una delle più grandi pagliacciate della storia dell'umanità. Abbiamo visto negli ultimi 10 anni, ma anche prima, ma sempre, non è certamente nascondendo la testa sotto la sabbia che si possono risolvere i problemi. Altri dicono che l'arma più grande deve essere il dialogo. Possiamo anche, sicuramente siamo d'accordo, dobbiamo sicuramente sforzarci con chiunque a dialogare, a cercare di capire quali sono i problemi. però quando di fronte hai delle persone che non vogliono assolutamente dialogare, e questo lo dimostrano ogni giorno, quando abbiamo delle persone che ti mettono sempre davanti la guerra santa, appunto l'odio indiscriminato, e questo non tanto per motivi precisi politici o culturali, ma solo per il fatto di non credere in quello che credono loro, eccetera. È chiaro che il dialogo a queste condizioni va un po', diciamo, se vogliamo farsi benedire. A livello europeo non vediamo una politica chiara, forte e decisa verso, per risolvere questo problema. Proprio l'altro giorno il ministro degli esteri italiano si era detto dispiaciuto del fatto che il ministro degli esteri iraniano non sia potuto venire a Trieste per la conferenza sull'Afghanistan. Penso proprio che il ministro degli esteri iraniano si sia fatto un baffo dell'invito del signor Frattini a partecipare a una conferenza che alla fine sappiamo tutti come va a finire. Sono solo incontri, conferenze, saranno solo per loro, perché si devono incontrare, mangiare sbaffo i cittadini. E quindi cosa fare? Noi saremo forse, alcuni ci dicono che siamo sempre ripetitivi, ma quando diciamo che dobbiamo sempre fare riferimento e basarci sulla storia della Veneta Serenissima Repubblica, forse non è che proprio diciamo delle stupidaggini. In quanto la Serenissima per tutta la sua esistenza ha dovuto confrontarsi con il mondo musulmano, con quello che allora chiamava il nemico turco. Tutti sappiamo le innumerevoli guerre che ci sono state appunto fra Venezia e i turchi, ma se ci sono state tante guerre ci sono anche stati tanti periodi di pace, di prosperità e di commercio fra le due entità. E questo perché? Perché esisteva un rapporto non scritto e non stipulato di reciprocità e di rispetto fra le due nazioni. E poi comunque c'era anche un altro dato di fatto. Quando si ha a che fare con un avversario che non avrà mai il coraggio di difendersi, di rispondere a tutte le provocazioni, che alla fine vediamo che fa solamente il buffone, ma alla fine non fa mai niente, è chiaro che ti senti anche libero di fare quello che vuoi alla fine. Se invece dall'altra parte trovi delle organizzazioni e dei paesi pronti a rispondere punto su punto, a difendersi e anche ad attaccare quando per esempio la diplomazia fallisce, è chiaro che allora ci pensi due volte prima di fare delle cose di cui si potrebbe anche pentire. E questo è il caso dell'attuale politica europea e occidentale in generale, che praticamente non trova nessun punto comune tra loro verso questo integralismo islamico. La comunità europea è formata da 27 paesi, ma ognuno al suo interno ha il proprio modo di vedere la cosa e il proprio modo di agire, e chiaramente dall'altra parte si sentono liberi di fare quello che vogliono, cosa che invece non potevano fare quando c'era la Serenissima e quando c'erano anche gli altri stati europei, che magari sì, erano sempre in guerra fra loro, però davanti a un nemico comune si sapevano unirsi, come per esempio è stato a Lepanto. Ed è da quello spirito di unità di intenti, di coraggio e di consapevolezza che dobbiamo cercare di infondere in questo nostro Occidente ormai malato di progresso, di internet, senza più valori, e darci così assieme la forza per fermare tutti gli integralismi e nello stesso tempo far emergere quell'Islam moderato che invece vuole avere una vita pacifica, tranquilla, e magari anche sicuramente collaborando con noi occidentali per cercare di superare insieme le sfide che il XXI secolo ci metterà davanti.